ma forse si volevano perdere. Allora, fino adesso abbiamo parlato di che cosa? Di come utilizzare la rete Tor, però di come utilizzare, essere fruitore della rete Tor. Invece all'inizio discutevamo anche di come diventare la rete, quindi come dare noi i servizi all'interno di questa rete, e questo implica che oltre come dare i servizi in questa rete, ma essendo anonimi, cioè prima spiegavamo su come navigare anonimi in quella, nella rete in generale, ora stiamo spiegando effettivamente come creare dei servizi, quindi dei siti di cui non si sa la location, cioè la posizione. Diciamo che il servizio più famoso che è stato chiuso poi era il market, il dark market, che non mi ricordo come si chiama, Silk Road, che è quello che è arrivato all'onore della cronaca. E quindi che cosa sono gli Idel Service? Sono dei server che offrono varie tipologie di servizi tramite Tor. Uno pensa sempre al web, però in realtà possono offrire tutte le tipologie di servizi, quindi anche client di posta, IRC, le stesse cose di cui si parlava prima, e nascondendo però la propria posizione all'interno della rete. Gli utenti Tor, tramite un meccanismo chiamato rendezvous point, possono utilizzare questi servizi che sono nascosti, e questi servizi possono essere visitati solo se utilizzando Tor, e sia il visitatore, quindi in questo caso sia il visitatore che chi offre il servizio, saranno anonimi, cioè reciprocamente non si conosceranno, a meno che chi utilizza Tor per visitare quel sito deve farci anche login, allora in quel caso lì in qualche maniera. Sì, poi guardiamo come funziona il protocollo, questo protocollo qua, in maniera tale da capire, perché non è esatto, è la porzione che abbiamo spiegato prima, è una porzione del protocollo invece su come contattare gli Hidden Service. Quel meccanismo là era come Tor funziona nel momento in cui un utente va a visitare un sito che non è sugli Hidden Service. La differenza tra i normali servizi e quelli su Hidden Service sono che non occorre un indirizzo IP pubblico, cioè generalmente chi mette su un server di un qualsiasi tipo ha necessità di avere un indirizzo IP pubblico attraverso il quale far passare sempre i suoi utenti, in maniera tale che tutti i suoi utenti lo trovano sempre nella stessa posizione. Un'altra cosa utile è che puoi essere dietro nothing di qualsiasi tipo, quindi potresti mettere il servizio con gli Hidden Service anche all'interno, che ne so, della tua università. E non si raggiunge appunto l'Hidden Service tramite l'indirizzo IP, ma attraverso degli URL che sono particolari. Ed è possibile visitare appunto questi Hidden Service soltanto se si utilizza Tor. Non è sempre vero, ma poi ve lo spiego più tardi perché. Quindi partiamo subito con questa parte qua che è un po' incasinata, ovvero come funziona il protocollo degli Hidden Service, cioè come un Hidden Service si rende noto all'interno della rete e e quindi come funziona. Quindi per essere hidden service una persona deve dire ok, io voglio fare l'hidden service, e per fare questo cosa fa? Sceglie del relay a caso, esattamente come fa il client, producendo quindi un circuito, e contatterà dei nodi che avranno un ruolo particolare che si chiama introduction point. A questi nodi comunicherà la propria chiave pubblica. In questo modo un hidden service non è più associato a un indirizzo IP, ma è associato a una chiave pubblica, e la cui chiave pubblica servirà anche per far sì che chi visita un determinato sito sia sicuro che lui sia esattamente lui. Perché? Perché probabilmente cripterà il traffico con la sua chiave pubblica in maniera tale che soltanto chi ha la chiave privata potrà leggerlo. Okay. Va bene. Questo è quello che abbiamo spiegato fino adesso in disegno. Rispetto a quello che abbiamo visto prima, c'è una piccola differenza. Mentre prima vedevamo uno zoom su quelle righe verdi, che adesso invece sono dei circuiti. Quindi, essendo dei circuiti, voi quelle linee verdi ve le dovete immaginare non come un contatto diretto tra lui e la macchina, ma come un giro all'interno della rete Tor, quindi un salto di tre macchine. Quindi Bob si comporta esattamente come si comporta un client, solo che per raggiungere quello che sarà un server. Però lui raggiungerà non un server, ma dei nodi che stanno all'interno della rete, dei nodi che fungeranno per lui da nodo particolare. Questi nodi particolari si chiamano introduction point, ce ne saranno tre per ogni nodo. Scusa, tre per ogni hidden service, tre introduction point per ogni hidden service. Com'è? Sì. Guardiamo direttamente nel disegno, che sennò tutte le volte mi incasino. Ok, nel momento in cui allora, adesso che cosa sappiamo? Che Bob ha contattato gli introduction point, i quali hanno che cosa? La chiave pubblica di Bob, giusto? Dopodiché cosa fa Bob? Contatta il directory server. Se vi ricordate, il directory server, quando un client si collega, è la prima cosa che contatta. A quel directory server lì gli passa che cosa? La chiave pubblica e i suoi introduction point. Da questo momento in poi Bob ha il suo indirizzo. Sì, Bob ha il suo indirizzo e Bob è attivo all'interno della rete Tor, cioè il suo hidden service è un hidden service attivo. La particolarità degli URL di Tor è che i client avranno da digitare, cioè gli utenti che vogliono visitare il sito dovranno andare a vedere un URL che è poco mnemonico, lungo sempre 16 caratteri, terminante con il suffisso .onion, e che sono univoci in quanto derivati dalla chiave pubblica che il lead and service si è generato. Questo è un esempio e credo che sia l'hidden service di autistici. Non ne sono sicuro, però. Può essere che sia anche DuckDuckGo, non lo so, non mi ricordo più. Ci si clicca sopra? No, va bene. Ok, però a questo punto che cosa succede? Abbiamo semplicemente descritto il meccanismo col quale un hidden service diventa un hidden service. Come un client fa a contattare l'hidden service? Guardiamo sempre le immagini perché sennò si capisce una sega. No. Ok, il client fa esattamente come prima, cioè contatta il directory server dicendogli l'indirizzo che vuole andare a visitare. Se il directory server, usando la, chiaramente la rete Tor, dopodiché se l'hidden service ha un hidden service directory, ovvero il pacchettino dove è scritto quali sono gli introduction point e la sua chiave, la consegnerà a, al client. Il client però a quel punto genera una password, una one time secret password, che cripta con la chiave pubblica che ha ottenuto perché sta dentro alla, al directory service, e la spedisce ad un nodo relay, sempre attraverso una rete Tor di 3 server, ad un altro nodo che fungerà da nodo particolare che si chiama rendezvous point. Il, e questo è il disegno di quello che ho spiegato adesso, ovvero Alice contatta il database attraverso un circuito, vedete sulla descrizione, ottiene da quel directory server l'hidden service directory, ovvero quali sono i suoi introduction point per raggiungere Bob e quale qual è la sua chiave pubblica. A quel punto crea una one time secret password, che non c'è in questo disegno ma c'è in quello dopo. Oops. Crea il, la one secret password, ci sto capendo una sega. Ok, vabbè. No, allora, dicevamo. Sono in confusione, ho fatto confusione? No. Alice non Alice comunica con il rendezvous point dicendogli la one time password, ma non la cripta con la chiave pubblica, o almeno qui non l'ho scritto, non me lo ricordo più effettivamente. Nel passo successivo scusatemi. Ah, vabbè, è quello che dicevo. Sì, sì, no, era tutto giusto. Quindi effettivamente crea un messaggio che si chiama introduction message, che passa al rendezvous point, che cripta con la chiave pubblica che ha ottenuto dal directory service del server in cui vuole arrivare. No. Vuol dire che questa cosa del server, non lo, il, cioè il rendezvous point non lo può, non lo può fare. Mi sono incasinato, raga. Perdonatemi. Sì, non se cos'è che non sto capendo? È perché adesso Alice sta mandando di nuovo. Ah, ok. Semplicemente fa questo. Alice adesso ricrea un altro pacchetto, sempre criptato come prima, con la one time secret che ha spedito anche il rendezvous point. E siccome conosce anche gli introduction point, attraverso questo, uno di questi, manda questo pacchetto al server. Il server lo riceve, lo può decrittare, prende il biscottino, la one time secret, e dentro c'ha anche che cosa quel pacchetto, chi è il rendezvous point. Quindi costruisce un circuito, contatta il rendezvous point comunicandogli il biscottino. Il rendezvous point controlla che i biscottini siano univoci e a quel punto favorisce la comunicazione fra i due, fra i comunicanti. E a quel punto il rendezvous point sarà per sempre il nodo nel mezzo fra i due collegamenti. In realtà non è proprio il nodo nel mezzo, perché Alice fa due balzi e poi finisce al rendezvous point, che è il suo exit node, mentre Bob fa tre balzi prima di arrivare al rendezvous point. Però il rendezvous point è il punto fondamentale sul quale si basa praticamente tutta la storia, tanto che il protocollo si chiama così. Sia al rendezvous point che a Bob, passando però da un introduction point, che però utilizza soltanto la prima volta, dopodiché non ci passa più. Gli introduction point, diciamo, non verranno più utilizzati in maniera tale che quei nodi lì non siano considerati sempre l'ingresso, quelli là, perché altrimenti uno con uno studio statistico cosa può fare? Dice: ah, sono sempre quelli dai quali passa l'informazione, allora io mi metto su quelli per cercare di catturare delle informazioni che poi mi potranno servire successivamente. Sì. 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 Sì, perché c'è un circuito prima e un circuito dopo. In mezzo c'è sempre questo rendezvous point che dà affidabilità a entrambi. Cioè è una sorta di arbitro come nelle transazioni con i bitcoin. È l'arbitro che sta nel mezzo che decide se va tutto bene oppure no. Che ai quali tu doni il tuo, in questo caso, il cookie, il biscottino, la one time secret password, per essere sicuro che Bob sia effettivamente Bob. Non li si usano perché uno si chiama introduction point, se no gli dovevano cambiare nome. Non li si usano in maniera tale che non si riesca a capire chi sono i che non si crea una responsabilità fra un sito e il suo navigante. Cioè la teoria è la stessa del fatto che lo stesso, ad esempio, è come il meccanismo di sudo. Perché esiste il meccanismo di sudo? E se digiti, fai due comandi con sudo uno dietro l'altro, al primo ti chiede la password e al secondo no? Perché a quel punto ho già certificato che tu sei tu, e questo lo faccio attraverso il meccanismo che abbiamo spiegato, passando dall'introduction point. Però poi la seconda volta non ti ridigito la password, perché altrimenti, siccome io la ridigito più volte, c'è più possibilità che io la sgamo, e quindi ti faccio passare da un'altra strada attraverso il rendezvous point, che ogni volta invece viene scelto casualmente. In questa maniera gli introduction point non sono più i tuoi responsabili. Oddio, sono i tuoi responsabili soltanto dell'avvenuta connessione, ma poi il traffico non passa più da quelli, così io non mi posso mettere in ascolto sugli introduction point, perché non beccherò mai il traffico, al massimo beccherò il primo. Esatto, no, non lo puoi sapere. Sì, ma in ogni caso il client lo fa attraverso una catena di nodi. Il server lo fa attraverso una catena di nodi, e il rendezvous point è semplicemente un nodo che sta nel mezzo. Il meccanismo della cipolla c'è ancora, quindi c'è sempre il layer di crittografia, però non c'è un rendezvous point associato a un hidden service, quindi non c'è un responsabile per quell'hidden service, capito? Non c'è nessuno responsabile per il traffico che avviene attraverso... Non ho sentito. Infatti questa è una cosa che mi è stata chiesta anche un'altra volta, ma se il directory service è sempre quello ed è uno, e se a lui non ci arrivo tramite una rete Tor, cioè il client non ci arriva attraverso una rete Tor, quello è un punto debole. No, nelle spiegazioni che dà è un punto debole, a mio avviso, mi sembra. E quindi questa è una cosa che non so e che vorrei chiedere ad esempio a Vecna per... Sì, guarda. Guarda, c'è scritto pure qua. C'è scritto, ad esempio, una caratteristica particolare è che il circuito che fa l'hidden service rigenera sempre il circuito, però è parsa sempre dallo stesso nodo di entrata. Questo perché? Perché altrimenti un attacco che si può fare è questo. Fingersi nodo di entrata, quindi il nodo di entrata ha come informazione chi è l'hidden service, no? Quindi fingersi il nodo di entrata e a quel punto forzare la disconnessione dell'hidden service in maniera tale che rigenera il suo circuito Tor, sperando che prima o poi io vengo scelto come nodo di entrata, e quindi a quel punto io ho sgamato chi è l'hidden service, hai capito? Perché sono attivo chiaramente in questa cosa. Poi ci sono tutta una serie di attacchi e nella loro documentazione all'interno del sito ci sono anche tutta una serie di spiegazioni e risposte, però esulavano da questa cosa, e ti devo dire la verità, non le conosco perché non, al di là dell'hidden service che ho creato in maniera stupida per far scaricare le slide come esercizio, non l'ho mai fatto. Io penso di sì, penso che ce ne siano tanti, e questa è la spiegazione alla mia domanda e alla domanda che mi avevano già fatto e anche alla tua, però in realtà non lo so, quindi io vorrei chiederlo è una domanda che vorrei fare anche io a qualcuno più... Vengono gestiti come? Non lo so. Abbiamo visto. Guarda. Rendezvous point avanzato, Tor design paper, PDF. Se volete anche scoprire come sono fatti i messaggi, bla bla bla, c'è il formato dei messaggi su internet. Cioè potete praticamente vedere qualsiasi cosa. Come si configura un hidden service? Prima abbiamo fatto una parte, ovvero abbiamo scaricato Tor e abbiamo scaricato Privoxy, che probabilmente Privoxy non serve. Ora quello che ci serve è avere un web server, e ci serve scaricare un web server, e io ho scelto THTTPD e l'ho scelto perché me lo suggerivano loro, e THTTPD è un web server molto poco maneggevole, che serve praticamente a quasi niente se non per fare mantenere su dei piccoli sitarelli o non so che altro, che però praticamente, siccome è molto semplice, si è sicuri che non esponga niente di informazioni su se stesso, e lo si può scaricare attraverso questo link che, cliccandoci, lo scompattate e semplicemente digitando questa riga lanciate il vostro web server. È già praticamente configurato per i cazzi suoi. No, non lo lanciate così però lo compilate e ce l'avete pronto, poi lo lancerete più avanti. Prima avevamo fatto una modifica al file di configurazione di Tor, sempre in quel file lì bisogna andare a scommentare queste tre righe. L'unica cosa che dovrete cambiare è sicuramente la porta del vostro hidden service, scusa, del vostro web server, che di default su HTTPD è la 5022. E a questo punto dovete riavviare i servizi Tor, Privoxy e avviare HTTPD con questa riga di comando e avete creato il vostro hidden service. Sì. Sì. Sì, certo. Esatto. Loro, ad esempio, un consiglio che ti danno è, probabilmente ce l'ho scritto dopo, ma ok. No, forse non ce l'ho scritto dopo, non mi ricordo più. Loro ti suggerivano intanto di non avere sullo stesso web server sia roba in chiaro che roba non in chiaro. Avere un web server che faccia soltanto quella roba là e che sia un altro e il quale avete tolto tutto il superfluo, perché informazioni di qualsiasi tipo possono restringere il campo della ricerca. E informazioni sono, che ne so, tipo accendete e spegnete la macchina con regolarità, perché magari avete l'hidden service su una macchina che sta al lavoro. Questo identifica, può identificare ad esempio che state in una determinata zona del mondo e quindi riduce di molto le possibilità che hanno di rintracciarvi. I nodi sono circa 20.000. La rete chiaramente non funziona e non possiamo guardare il dato aggiornato. Loro, sembra, vero? Ah, sai che cosa? Forse c'ho il coso configurato con Tor. Aspetta un po'. Boh, non lo so, c'è qualche problema ma non so qual è il motivo. E comunque la cosa buffa, se voi guardate quel grafico al quale potete decidere qual è l'inizio e qual è la fine del grafico, nel senso dal punto di vista temporale, e potete inquadrare dei periodi di tempo molto ristretti. Potete notare che in prossimità di una serie di cose specifiche, che ne so, la rivolta in Egitto, gli del service sono impennati, quindi questo dà anche l'idea di come il servizio venga effettivamente utilizzato in momenti critici. Come si fa a uscire da sto coso? Erano circa 20.000, però mi ricordo che questa l'ho scritta tipo un mese e mezzo fa. L'ho rifatto un workshop così a Bologna poco tempo fa e mi pareva che già erano 30.000, però proprio sono soggetti a delle variazioni abbastanza ampie, perché uno può crearsi un nodo anche semplicemente per dire scambio due file e poi lo tira via. Certo. Happy hidden service. Va bene. Vabbè, questa era perché era una roba fatta per degli studenti, quindi controllate i log, state attenti ai permessi, perché altrimenti non vi parte il web server, state attenti a sempre ai permessi, perché altrimenti non vi parte nemmeno Tor nella versione con l'hidden service abilitato. E se non fate un esperimento e salvatevi la chiave privata, perché se perdete quella chiave privata ovviamente non avrete più quell'indirizzo, quindi non sarete più visitabili a quell'indirizzo, e allo stesso tempo vabbè, per compilare HTTPD vi serve che avete installato Build Essential e altri pacchetti che comunque su rete trovate chiaramente come si fa a farlo. E sicuramente non utilizzate come doc root del vostro web server per mettere la vostra chiave privata, perché mi sembra banale il perché. Questo ve l'ho già detto. E ve l'ho detto. Ah, e un'altra cosa che devo dire è che, come vi ho spiegato che si fa questo web server, no, essendo che controlla solo sulla porta 80, cioè non avete il certificato SSL, e quindi ritorniamo su tutto il discorso di prima, che è un modo deficiente per creare un hidden service sul quale dovete mettere un servizio intelligente, diciamo. Quindi questo è semplicemente un esempio per fare degli esperimenti a casa e con gli amici. Ora, nonostante sia abbastanza semplice fare questa cosa, è stato inventato quest'altro aggeggio che si installa con apt-get, sviluppato da Mika, che è un admin di RiseUp, che vi permette di creare degli hidden service così. E non dovete fare altro che installare Tor Web, vabbè, prendere il suo repository, fare l'aggiornamento, installare OnionShare, e con questo comando OnionShare file 1, file 2, file n, lui vi crea in automatico tutto il meccanismo che abbiamo evidenziato prima, cioè senza dover installare Tor e Privoxy per i cazzi suoi, senza dover installare HTTPD, fa praticamente tutto da solo. Come caratteristica è pensato non tanto per fornire dei servizi, ma per fare file sharing fra punto punto, in realtà non proprio punto punto, visto che si passa per la rete Tor, però per passare dei dati a qualcun altro in maniera anonima e senza metterli, ad esempio, tutte le volte su WeTransfer o sti cazzo di servizi così. GPG oppure OTR, lo comunichi alla persona, che non è chiaramente un modo per fornire un servizio a tutti quanti, ma per fornire il servizio ad una persona di cui già ti fidi e col quale hai già una comunicazione sicura. E ha come caratteristica che lui nasce e appena vengono scaricati i file muore, a meno che non gli passi la riga di comando meno meno stay open, e in quel caso rimane acceso per tutte le cose che volete voi. Non logga niente, non tiene nessun coso, non c'è possibilità di far quasi niente se non del debug tra le opzioni. Prima dicevamo che i siti .onion possono essere visitati soltanto tramite Tor. Non è vero, c'era scritto, perché si può utilizzare Tor to Web, che è un proxy installato, anzi, ecco, infatti, che è un software sviluppato da Aaron Schwartz, penso che sapete tutti chi è, ragazzo che si è suicidato perché gli volevano dare 30 anni per aver preso i file da JSTORM, i file che dovrebbero essere pubblici dall'interno dell'università del MIT. E questo perché il suo obiettivo era quello di incentivare l'utilizzo, cioè fare incentivare l'utilizzo degli hidden service, ma allo stesso tempo rendere gli hidden service accessibili a tutti quanti. E in pratica questa cosa funziona tipo proxy ed è molto semplice da utilizzare, si può utilizzare anche dal proprio browser. Chiaramente nel momento in cui lo si utilizza in questa modalità si sta perdendo il proprio anonimato, però si sta mantenendo l'anonimato dell'hidden service, e basta cambiare il suffisso da .onion a .tor2web. Io l'ho provato a utilizzare un po' di volte, lo sviluppo dal momento in cui è morto Aaron è stato continuato ed è uscita una versione molto di recente. Però quando l'ho usato io molte volte avevo fatica ad accedere a dei siti, e mi diceva ad esempio che... No, no, è un servizio esterno. Sì. Sì, un servizio esterno che praticamente non ci fa niente. Ad esempio, se tu che ne so, sei curioso, puoi installare quella cosa, se vuoi ci vai a vedere comunque, perché magari è un sito di informazioni, tu non devi avere nessuna feedback da loro, a te non ti interessa, ci vai e ti leggi, che ne so, WikiLeaks, no? Però ad esempio ti dicevo, il problema che ho avuto io è che a volte tipo dei siti che lui diceva che non erano raggiungibili, però in realtà erano raggiungibili tramite Tor, perché era lui che aveva dei problemi. Che tipo di problemi non lo so, perché è trasparente a te, lo fa lui, non lo so. E vabbè, quello sotto è un esempio di come si trasforma il link. Questo ve l'ho già detto. Non vuoi anonimato, però magari vuoi confidenza, che ne so. Io l'ho messo in HTTPS perché uso sempre HTTPS, quindi quando sono andato a copiare l'URL da in alto era HTTPS, quindi non ho... No. Questo l'abbiamo visto. Ok, stiamo quasi per finire, spero, perché sì, perché la linea è abbastanza finita. E Tor si può utilizzare anche sugli smartphone. Non si chiama Tor, ma si chiama Orbot. Orbot lo si trova in tutti gli app store della minchia, si trova anche su F-Droid, che è quello che fornisce soltanto software open source, e Orbot è open source, sappiamo tutti perché è più importante che sia open source piuttosto che no. Orbot è appunto ciò che fa Tor ma sul cellulare. I programmi che lo supportano ufficialmente sono questi che vedete: OrWeb, che è il browser per navigare, ChatSecure per chattare, credo in OTR, anche l'app ufficiale di Twitter, però io insomma non gli farei molto affidamento. Poi c'è ad esempio il browser DuckDuckGo, che è anche l'app specifica per fare questa cosa, K9 Mail, che è il software per guardare la posta, il client di posta, TechSecure anche lo utilizzo. Ti permette di impostare un proxy. Vuol dire che Orbot ha questa lista e dice che supportano il proxy e che ha verificato che fa questa cosa qua. Dopodiché ad esempio l'app ufficiale di Twitter non hanno verificato il codice, perché il codice è chiuso, quindi non sanno loro che hanno fatto, però sono sicuri che funziona perché ci hanno provato. Mentre OrWeb, ChatSecure, DuckDuckGo, K9 Mail e TechSecure invece sono anche open source e quindi hanno verificato ulteriormente. Poi un'altra cosa che si deve dire è che se rootate il vostro telefonino avete la possibilità di utilizzare Orbot in modalità transparent proxy, e quindi tutte le applicazioni passeranno per forza attraverso la rete Tor, e però dovete routare il vostro telefonino. Routare il telefonino ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Ad esempio se vi sequestrano il telefonino, avete il telefono routato, ci fanno praticamente quello che cazzo gli pare loro col telefono. E qui c'è una lista di link che magari a voi non serve perché sapete come andarli a reperire, però magari a degli studenti per i quali era stata fatta le slide gli occorrevano. E anche perché una cosa che non ho detto, ma i link cambiano molto di frequente, cioè nel senso alcune cose che sono vive adesso possono essere morte domani, e quello che è morto domani può essere di nuovo vivo, e quindi sta proprio a voi andare a cercare le cose. Non sono indicizzabili come si diceva all'inizio, quindi bisogna frugare nella rete come si faceva una volta per trovare dei link, bisogna passare da forum a trovare dei link di cose interessanti, perché c'è una marea di scam su gente che cerca di fregarmi in tutte le maniere, vendendovi qualsiasi cosa che poi non vi arriva mai in cazzo. E qui niente, ci sono un po' di link tra i quali quello di autistici in centro, anche Ortiche, la rete Ortiche, lo stesso ha dei servizi che sono raggiungibili tramite hidden service. È importante utilizzare gli hidden service quando si utilizza Tor e non andare a visitare i siti. Perché questo? Perché non si esce dagli exit node, si rimane dentro la rete Tor, e quindi siccome gli exit node sono potenzialmente più controllati, se voi non passate attraverso un exit node è meglio, no? Intanto non sovraccaricate gli exit node, che sono di meno rispetto ai relay al centro. Dopodiché, non passando per gli exit node, siete soggetti al controllo che hanno gli exit node. E una cosa di cui anche Facebook ha un servizio di hidden service. La cosa è molto buffa, però ad esempio se voi utilizzate Tor e non utilizzate il sito Facebook normale, ma utilizzate Facebook Core, questo indirizzo qua, non vi caga il cazzo sul fatto che vi siete collegati da un posto che non era quello precedente, e quindi non vi chiede il numero di telefono. Però soltanto se lo fate tramite questa cosa qua. Io non lo so, questo me l'hanno detto perché non uso Facebook. Un'altra cosa interessante dell'URL di Facebook è che mentre tutti quanti hanno degli URL che sono strani, loro, avendo molta potenza di calcolo, loro dicono anche culo, grazie al culo, sono riusciti ad avere, a forzare il proprio URL a qualcosa di molto mnemonico, che è molto simile al loro sito. Sì, sì, però di solito riescono tipo a fare... Che è molto... No, neanche io credo, però era una cosa molto buffa che è segnalabile. Ed è possibile, a mio avviso, perché hanno sia soldi che tempo e tutto quanto. Basta così, questa è la fine. Non so se il link ancora funziona, poi ve lo provo. È un hidden service sul quale ci trovate, a questo link, il libro scritto dalla Carola Freidiani su Anonymous, quello su Aaron Rochefort e quello su Silk Road, che ha scritto sempre la Carola. Poi vabbè, questo è il video con i sottotitoli, quello ufficiale di Tor, che vabbè lo trovate pure nel sito di Tor. E queste sono le slide di oggi, che però se non avete l'URL non riuscite a... è quello là, MSVMENR2QTFQQQRP. È finita, ciao.